non sanno a cosa vanno incontro. E in caso di mancata previsione e prevenzione di calamità naturali.
Grazie, dottoressa Filippi. Ringrazio tutti i presenti. Ovviamente mi unisco anch'io ai ringraziamenti dell'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti. Devo dire, non è solo un problema di galateo convegnistico, davvero credo che sia da apprezzare, e lo faccio mio, questo sforzo, direi anche coraggio, di mettere insieme saperi, professionalità diverse su temi peraltro anche di frontiera, inediti, che ci mettono di fronte a nuovi orizzonti. È vero però che quando mi è stato chiesto di intervenire come magistrato penale ho detto ma non è che rischiano troppo, perché va bene creare sintesi e esaltare diversi apporti, ma il magistrato penale rischia di inserirsi peraltro in temi assolutamente diversi ma con un loro filo, con modalità, approcci, strumenti che magari riportano così a una mera analisi dei canoni ermeneutici dell'accertamento giudiziale, senza riuscire a creare quelle sponde, quei confronti che invece sono preziosi. Forse l'unico collegamento lo colgo con l'intervento precedente. Il consigliere Buricelli, con malcelato orgoglio, rivendicava elementi vintage del contenzioso del Tribunale delle Acque. Credo che elementi vintage ci siano anche nel processo penale, a volte anche drammatici, senza peraltro l'orgoglio di poter dire che è un processo che funziona, perché su questo altro elemento di collegamento facciamo acqua purtroppo da tutte le parti. Detto questo, è evidente che uno spazio c'è e lo raccolgo, e credo che sia l'elemento sfidante che dà senso anche alla mia presenza oggi, e cioè quello di capire che anche l'intervento penale ha dei collegamenti con il più ampio spazio dei profili della prevenzione. E se parliamo di calamità naturali, è chiaro che entriamo in una dimensione come quella della società del rischio, in cui il tema della responsabilità colposa, peraltro per omissione, credo che sia particolarmente interessante e stimolante. Solo una trapremessa che come dire, mi aiuta un po' a mettere le mani avanti, e cioè è chiaro che sono temi, questi della responsabilità colposa, che per la loro specificità hanno un'elaborazione che è inizialmente dottrinale, poi giurisprudenziale, rispetto alle quali il compito di un giudice di merito rischia di apparire un po' ricognitivo, ecco, senza particolari apporti. E d'altra parte io parlo da giudice penale di primo grado, con alle spalle un'esperienza di 21 anni di pubblico ministero, spero che non sia un aggravante, ma che in qualche modo mi mette ancora più in basso o in trincea rispetto al fronte delle tematiche più generali. D'altra parte però sono convinto che questo non sia del tutto vero, cioè non si tratti di argomenti da specialisti e basta, anzi. La costruzione del diritto vivente parte dal basso, dalla giurisdizione di merito, per poi arrivare a quella di legittimità, e credo in particolare su queste tematiche ha bisogno di supporti culturali e scientifici molto forti, che aiutino innanzitutto a capire i fenomeni e quindi l'oggetto, la materia, la sostanza del processo penale, e quindi aiutarlo nei limiti in cui questo è possibile a diventare una risposta il più possibile efficace o comunque rispondente all'interesse della collettività. D'altra parte questo non è difficile da capire, se pensiamo a nozioni come quelle di causalità, di colpa, di posizioni di garanzia, è un terreno mobile su cui davvero ci vuole sinergia, e ci vuole prima di tutto da parte del giudice un'umiltà nell'approccio, in coerenza secondo me con l'idea di una giurisdizione che, se vuole essere quello che deve essere, cioè un presidio in una società democratica di legalità e di tutela, deve innanzitutto capire che il momento della decisione ha come premessa ineludibile quello della reale comprensione del terreno specifico delle rispettive responsabilità, penso agli assetti decisori, agli ambiti valutativi, alle tecniche di prevenzione, ai momenti di intervento post-evento, tutti aspetti che hanno natura tecnica e giuridica che in qualche modo supportano poi il momento dell'accertamento giudiziale in sede penale, che è un momento estremo, nel senso che interviene dopo, interviene male, nel senso che è evidente che siamo di fronte a un evento che ormai si è già consumato e quindi ha quell'approccio ricostruttivo a ritroso che sconta evidentemente dei limiti. Il tema poi della responsabilità colposa, e insisto nella specifica angolazione delle calamità naturali, qui poi lo si vuole cogliere nella prospettiva inedita dei cambiamenti climatici, che è un aspetto particolarmente interessante rispetto ai criteri dell'accertamento, credo, collocata in una prospettiva storica, dia anche un po' il senso della complessità della questione, perché il controllo di legalità per reati colposi di questo tipo per lungo tempo, questo lo posso dire tranquillamente, non perché l'ho letto, ma perché francamente già quando ho iniziato io a svolgere le funzioni di magistrato, metà degli anni 90, lo coglievo, e cioè un atteggiamento tutto sommato, almeno per un lungo periodo, di inerzia e di difficoltà, proprio ad entrare in vicende, in dinamiche che si consideravano, non dico estranee, ma certamente non scontate per chi nel penale vedeva in fondo il penale criminale classico, comunque tematiche tutto sommato in un perimetro consolidato. Ecco, l'insorgere dal punto di vista legislativo, culturale e sociale di tematiche come quelle ambientali è evidente che hanno esaltato invece il profilo della responsabilità di colpa. Devo dire che la mia esperienza è stata inizialmente, sono stati anni splendidi, anche molto formativi, 15 anni a Vicenza nella funzione di pubblico ministero, mi aveva messo di fronte proprio a questa difficoltà e resistenza, penso alle tematiche in materia ambientale, cave, inquinamento del suolo, delle acque, oppure l'ambito della prevenzione dei luoghi sul lavoro e quindi tutta la tematica delle malattie professionali. A un certo momento, quando non si è più in qualche modo visto questo discorso come appannaggio magari di qualche magistrato, si parlava a suo tempo, anni ancora antecedenti, i pretori d'assalto, ma negli anni 90 ricordo qualche ufficio che un po' esaltava, no, questo tipo di approfondimenti a scapito di invece altri uffici che su questo poco facevano. Ecco, come se i giudici a un certo momento, e lo colloco intorno a metà degli anni 90, avessero scoperto, no, il progresso scientifico e tutte le problematiche che anche l'intervento penale con sé portava. E quindi i processi per colpa sono cresciuti. Adesso siamo in una situazione in cui evidentemente il tema è di frontiera, ma è di grande evidenza, con un rischio tutto sommato, e lo riconosciamo, ubiquitario, che riguarda tutti noi, non c'è settore, non c'è segmento dell'attività che non sia esposto a un coinvolgimento del processo per responsabilità colposa. 10 giorni fa leggo che il Presidente del Tribunale di Milano, per esempio, indagato per responsabilità colposa in relazione a un evento causato all'interno del Palazzo di Giustizia per l'altezza dei parapetti, no? Delle sponde, diciamo, dei piani alti. Chi si ricorda il vecchio tribunale di Padova in via Alesso, aveva dei parapetti che arrivavano, non dico a ginocchio, ma più o meno sembravano degli scalini, no? E certamente problematiche di quel tipo non si ponevano. Pensiamo in particolare, voglio restringere il discorso, agli eventi calamitosi. La prima reazione, mi sembrava che fosse anche questo un po' lo spunto introduttivo anche della dottoressa Filippi, è proprio quello di cogliere una forte richiesta di giustizia di fronte a quello che accade. E questo lo registriamo, se volete, in chiave positiva, come superamento di quella teoria un po' fatalistica che di fronte a certi eventi naturali connotava l'atteggiamento della magistratura, ma porta con sé anche un carico di urgenze e di emotività che non sempre il processo penale è in grado di governare. Quindi si sono aperte nuove frontiere sul fronte della responsabilità colposa, con un'estensione direi a macchia d'olio del cosiddetto rimprovero penale, che mette in evidenza, ripeto, da una parte una maggiore consapevolezza di come la società del rischio imponga cautele e prevenzioni sempre più avanzate. E questo è il tema, mi sembra, saliente. Mostra però anche i limiti e, se volete, la difficoltà nel maneggiare strumenti concettuali che sono di estrema complessità dal punto di vista giuridico e dell'accertamento, e anche nel gestire gli effetti, che nel caso della giurisdizione penale significa cogliere anche il senso di certi percorsi e l'esito di certe decisioni. Guardando al futuro e quindi facendo un ulteriore passo avanti, anticipando un po' quello che vuole essere la mia conclusione, credo che ci sia necessità di una consapevolezza più matura, cioè quella di ricercare delle regole anche in questo tipo di accertamento che rispondano a un equilibrio che attenga a una consapevolezza che anche la giurisdizione penale si inserisce in un sistema complesso in cui gli interventi e i problemi sono diversi, ma unico è l'ambito in cui si interviene. In questo credo che lo sforzo che deve fare il giudice penale è uscire anche un po' da una certa, direi, autoreferenzialità nel modo in cui esercita la giurisdizione, come se quello che fa e il modo in cui si svolge poi il processo sia, come dire, impermeabile o poco legato ad altri ambiti, quando invece sappiamo che gli effetti sono forti e incisivi, senza che invece il processo penale sia in grado spesso di recepire invece quello che è la vicenda che sta intorno dal punto di vista di altri interventi e altri piani di accertamento. Allora credo che fare giustizia sia in questi casi soprattutto cogliere la realtà in cui si opera e quindi tradurla in un percorso di accertamento che, come presidio di legalità, ha delle regole, questo lo accettiamo, oltre le urgenze e le emotività che vorrebbero tutto e subito anche nella risposta penale, ma anche i suoi limiti. Il sistema penale sconta delle rigidità e le riconosciamo. Non me ne vogliano i penalisti presenti, non è solo un problema di disfunzione, ma già solo quel presidio di legalità che è il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, è chiaro che determina un innesto di procedimenti che va in qualche modo governato, perché se partiamo con 20 indagati, esercitiamo l'azione penale per 5, ne condanniamo uno, è chiaro che abbiamo lasciato per strada storie personali, accertamenti che hanno un costo in termini di giustizia, hanno un costo in termini umani, anche rispetto alle aspettative che questo tipo di intervento determina. Come pure la difficoltà che l'accertamento penale, repressivo per eccellenza, posteriore all'evento, ha di valorizzare gli spazi di prevenzione, quando invece sappiamo che se non dialoga con la prevenzione, la repressione rischia di essere qualcosa di tardivo e inefficace. I tempi di una giustizia penale che lascia sul terreno proprio quel problema di effettività che invece è necessario in questi casi. E anche i rapporti tra processo e società, mi ricollego a questo aspetto, cioè la necessità che la risposta penale abbia quel connotato di trasparenza, di comprensibilità e di effettività rispetto ai suoi esiti, che vada oltre mere aspettative sociali e anche cerchi in qualche modo di proteggerci da pressioni che a volte in qualche modo incidono, ma che sono anche inevitabili nel momento in cui parliamo di eventi che portano con sé un connotato di drammaticità e di tragedia, a volte assolutamente da non eliminare. Fatta questa premessa, vado un attimo al dunque, cercando a questo punto, sì, senza ovviamente appesantire troppo il discorso, cercare di cogliere quali sono le caratteristiche dell'imputazione colposa, che ha subito, e lo sappiamo, un affinamento progressivo, soprattutto grazie all'elaborazione giurisprudenziale degli ultimi due decenni, e quindi necessaria proprio per capire come impostare correttamente l'intervento penale. Non posso non partire dalla tematica del nesso causale, quindi della causalità tra l'evento e la condotta omissiva colposa che posso ascrivere a un funzionario o comunque a un soggetto che ritengo gestore del rischio. Ecco, quel tipo di nesso causale evidentemente origina una necessità iniziale, cioè quella di individuare quale doveva essere allora il comportamento dovuto che non si è assunto, proprio per tracciare un collegamento eziologico tra la condotta colposa e l'evento che si è verificato. Questo giudizio, che è ipotetico e prognostico, e lo sappiamo, sono questi gli approcci, diciamo, cognitivi con cui dobbiamo confrontarci, determina evidentemente sostanzialmente un problema per il giudice penale, che deve farsi due domande in questo caso, cioè di fronte a un evento calamitoso, quali erano le cautele necessarie? Seconda domanda, è possibile ipotizzare che l'adozione di quelle cautele avrebbe impedito il verificarsi dell'evento? La giurisprudenza si è resa conto di quanto astratto e, se volete, a volte apodittico può sembrare un ragionamento di questo tipo, meramente deduttivo. E allora, a partire dal 2002 con la sentenza francese, ma poi successivamente anche rispetto a eventi di altro tipo rispetto alla responsabilità sanitaria che riguardava quella sentenza, si è posta il problema di affiancare a questo giudizio in tema di profilo causale anche un giudizio di tipo induttivo, che tenga conto della cosiddetta caratterizzazione in concreto del fatto, cioè di tutti quegli elementi particolari che riescono in qualche modo a verificare se ci sono inferenze del fatto che possono confermare l'ipotesi. Qui devo fare un piccolo aggancio alla mia esperienza, perdonate se mi permetto di citarla, ma è semplicemente legata a una vicenda processuale in tema di rischio sismico che l'anno scorso ha portato a un processo che è stato terminato, ne parlo solo perché la sentenza è passata in giudicato, in cui il tema evidentemente era legato alla individuazione di quali dovevano essere le misure da adottare e se le stesse avevano questa capacità, ove fossero state adottate, di impedire l'evento. Allora si diceva, nel sisma sarebbero stati necessari, qui parlavamo di decessi all'interno di insediamenti produttivi, dei ripari idonei. Ma se è venuto giù tutto, ha senso parlare di ripari idonei? Allora il processo ha permesso, attraverso un'analisi concreta di quelle che sono state le circostanze, di evidenziare dei casi in cui non tutto è crollato e ci sono state delle situazioni fortuite in cui un certo tipo di riparo aveva garantito la protezione della vita di un certo lavoratore. Allora, un meccanismo evidentemente che deve dare conto anche delle circostanze in concreto e che permetta di scongiurare prospettazioni che non tengano conto della realtà. E sappiamo benissimo che il processo penale ha questo tipo di rischio, e cioè di far diventare il ragionamento penale come un qualcosa che sfugge poi a quella caratterizzazione concreta che invece è ineludibile per questo tipo di ragionamento. Quindi il tema, nel punto di causalità, è quello della evitabilità dell'evento e delle misure che possono prevenirlo. Tema di protezione civile, poi la cosa secondo me è piuttosto interessante, perché quando ci interroghiamo su quali sono queste misure, capiamo che sono misure non solo di protezione o di intervento subito post evento, ma hanno caratteristiche legate a misure informative, misure di prevenzione. Già la legge sulla protezione civile del 92 declinava l'attività della protezione civile proprio su più livelli, e cioè un livello di previsione, di prevenzione e poi di soccorso e ripristino. Quindi è proprio allargando e comprendendo quanto diversi sono i livelli di presidio per evitare certi eventi che possiamo poi interrogarci su quelli che sono effettivamente poi le misure e le cautele idonee che ci servono da criterio di confronto. Faccio solo qualche esempio concreto rispetto a questa tematica generale che rende, direi, piuttosto problematico però il discorso. Perché a volte si dà per scontato, innanzitutto, che sia pacifica l'identificazione della natura dell'evento, quando in realtà è evidente che a seconda del tipo di evento mutano le problematiche, ma mutano anche gli aspetti investigativi, lo dico da pubblico ministero per 21 anni e anche da magistrato consapevole che è il modo in cui si può avviare un'indagine, quindi si avvia un percorso di accertamento che poi condiziona anche l'esito di un giudizio. È chiaro che un conto è parlare di eventi a produzione immediata, pensiamo a un crollo, un naufragio, un disastro ferroviario, un sisma, oppure eventi a formazione progressiva. Qui si è parlato molto di dissesto idrogeologico, quindi alluvioni, esondazioni di altro tipo. Io amo molto l'altopiano di Asiago e l'anno scorso ha vissuto quel splendido territorio, quel momento drammatico dell'autunno con quell'evento catastrofico che ha danneggiato buona porzione della foresta dell'altopiano. Ricordo in alcuni momenti in cui ci sono stati eventi pubblici che hanno visto la partecipazione di esperti, la difficoltà anche degli esperti di capire cosa era successo, cioè di che tipo di evento stessimo parlando. E questo credo che si colleghi molto alla tematica generale, cambiamenti climatici, della tutela del suolo, perché ci si pone di fronte a eventi che possiamo ritenere in qualche modo eccezionali perché non si sono mai verificati prima e quindi tutta la tematica della prevedibilità dell'evento nasce proprio dalla necessità di identificarlo. Qui però si inserisce un altro aspetto collegato a quello che ho appena evidenziato, cioè di distinguere l'evento in sé rispetto alle sue conseguenze. Il rischio di evitare è proprio di non cogliere questa distinzione. L'esempio del sisma mi sembra piuttosto pertinente, perché all'interno del processo spesso si è detto il sisma è per eccellenza un evento naturale imprevedibile. Ora è evidente che un conto è parlare di questo, un conto è parlare di un rischio sismico, e cioè di un'emergenza evidentemente che è legata non tanto alla possibilità di prevedere l'elemento in sé, ma di avvenire all'interno di una zona, come per esempio l'Emilia, che era già stata qualificata di elevato rischio sismico. È chiaro che l'imputazione non può attenere all'evento in sé, ma a quello che era il rischio che, come giustamente anche la Cassazione di legittimità in tema di terremoto ha chiarito, cioè il terremoto è da considerare alla stregua di eventi rientranti nelle normali vicende del suolo, senza nulla togliere al suo carattere naturale di imprevedibilità, che non può essere giudicato come un accadimento eccezionale e imprevedibile quando si verifica in zone già qualificate. Questo mi servirà poi per sviluppare il discorso della prevedibilità e quindi di quelli che sono gli obblighi anche di prevenzione che sorgono. Chiudo il tema sull'evento, perché è evidente però che la conseguenza è che una volta che si caratterizza in modo specifico e corretto l'evento, sarà possibile individuare le misure doverose. Anche qui l'esempio del sisma. Non puoi dirmi che la misura di prevenzione, che era già stata valutata e prevista, assomigliava a quella del rischio di incendio con vie di fuga e tempistiche già previste. Sono due eventi diversi. Siamo di fronte a un evento come l'incendio che garantisce una via di fuga di qualche minuto. Le caratteristiche di brevità e di dirompenza che ha il sisma è chiaro che impongono cautele opposte. Tu non devi fuggire, devi stare dove sei cercando un riparo idoneo e riconoscibile. Cambia totalmente l'ambito di previsione e quindi di scelta. Il secondo elemento di problematicità, che è già stato in buona parte anche toccato ad alcune relazioni, cerco davvero qualche filo, ma lo ritrovo e mi sembra stimolante che ci sia, e cioè quello dell'incertezza scientifica, che in tema di accertamento penale della responsabilità colposa significa porsi un problema di prevedibilità e di evitabilità dell'evento, non solo rispetto a situazioni di pericolo, diciamo in modo grossolano, collaudate, rispetto ai quali si è già sperimentato cosa significa fare prevenzione e che tipo di comportamenti doverosi possono essere pretesi, ci possono essere delle zone in cui, zone dico di accertamento, in cui mancano precedenti o comunque regole di condotta in qualche modo già normativizzate. Allora Questo evidentemente ci pone quel confine tra eccezionalità e prevedibilità che è il primo momento di accertamento. Qual è il rischio? Di fronte all'incertezza scientifica è un uso, se volete, anche a volte strumentale del dato scientifico. È quello di determinare in tema di protezione civile un atteggiamento difensivo. Perché è chiaro che se tutto, forzo il ragionamento, può essere prevedibile, quello che produco in capo a chi si sente gestore del rischio, e penso al funzionario, penso all'amministratore, è quello da una parte o autolimito i miei interventi per evitare il più possibile di espormi a qualsiasi rischio di accertamento, perché non mi venga rinfacciato che quello che ho fatto non era quello giusto, che dovevo fare qualcos'altro, non faccio nulla, mi chiamo fuori, oppure quello che viene chiamato quel precauzionismo esasperato, per cui di fronte a qualsiasi rischio, magari che non è supportato poi da quella valutazione scientifica attendibile, affidabile, mi porta a intervenire con misure che non sono proporzionate. Questo a volte è proprio l'esito anche di un atteggiamento da parte dell'autorità giudiziaria che non tiene conto e non ha quella misura e quella proporzione che il tema impone. Mi sembra quindi che su questo una riflessione vada fatta e in qualche modo ha un significato, così, che apre quella ricerca di equilibrio di cui parlavo prima, e cioè cercare le cautele, le misure su cui misurare poi una responsabilità. È evidente che deve essere frutto di ragionamenti chiari, scientificamente supportati, che partano soprattutto da una prevenzione che sia caratterizzata da una pianificazione e da una programmazione adeguata, in cui i rischi siano valutabili e quindi sia già possibile individuare quelle che sono le misure idonee per prevenirle. È pericoloso un intervento penale che poi scopre misure che prima non erano mai state individuate. Capite la complessità e la delicatezza di questo tipo di accertamento. Ma che ci apre poi, terzo aspetto problematico, al tema legato alla responsabilità connessa agli obblighi di pianificazione, che mi sembra tocchino quel punto di collegamento tra repressione e prevenzione che mi sembra necessario mantenere. Cioè il problema di una pianificazione adeguata, soprattutto in tema di emergenza, ci permette poi di individuare in modo più agevole quelle che sono le cosiddette posizioni di garanzia, cioè chi deve poi in qualche modo gestire il rischio ed essere chiamato a risponderne. Si collega poi anche all'individuazione delle regole cautelari di cui parlerò tra un momento. Vado rapido, ma si aprono nuove frontiere su questi aspetti. Non posso non toccare un tema che mi sembra molto intrigante, cioè legato, sempre sul tema delle misure di prevenzione, a quelle di carattere informativo. La sentenza Grandi Rischi ha approfondito in maniera molto chiara il tema della causalità psichica rispetto alla condotta di chi, di fronte a rischi di calamità, avrebbe dato informazioni tali volte a rassicurare o comunque indurre dei comportamenti nella popolazione in caso di calamità, esponendo le persone al rischio. Ricordate il processo legato al terremoto dell'Aquila, con numerose vittime, in cui vennero imputati componenti della Commissione Grandi Rischi. La Cassazione arriva a ragionare su un nesso di causalità psichica, quindi legata a un condizionamento che ci può essere stato nei comportamenti da parte di chi si è esposto in informazioni, distinguendo però, secondo un ragionamento induttivo che tiene conto delle contingenze del caso concreto, torna a quel ragionamento bifasico che si è detto, deduttivo e induttivo, calamelo nella realtà, e individuando la responsabilità nell'ex vice capo della protezione civile che si era esposto a una condotta comunicativa attraverso un'intervista, una TV, in cui non solo aveva invitato le persone a rimanere nelle proprie case, aveva fatto qualcosa di più, aveva detto che non c'era pericolo, ragionando su un concetto scientifico, quale quello che le scosse sismiche avevano determinato una scarica di energia nel suolo, che in qualche modo avevano eliminato il rischio di nuove devastanti scosse, che viene valutato dalla Cassazione come un utilizzo improprio di un dato scientifico, appunto in quanto errato, e distinguendo per contro la responsabilità dei componenti della Commissione Grandi Rischi, che erano imputati in quanto avrebbero partecipato a una riunione in cui si era parlato dei rischi di nuove scosse. Dice la Cassazione, quella però non era una comunicazione alla popolazione, non era un'intervista pubblica, era un ambito tecnico in cui si esprimevano valutazioni scientifiche a fronte di dati, tra virgolette, allarmistici, fondati su dati scientifici opinabili. Ricordate il geologo, non mi ricordo più chi fosse, che diceva: io ho previsto tutto, succederà qualcosa. Allora, in quell'ambito c'era stato quel tipo di approfondimento. Qual è il dato che mi interessa, al di là del merito? La distinzione tra un ambito di responsabilità rispetto a valutazioni scientifiche che si esprimono, che a mio avviso correttamente viene escluso da una imputazione penale, perché non esiste una causalità psichica accertata, rispetto a un'attività di informazione al pubblico su cui la Cassazione si è occupata nel momento in cui nella stessa sentenza ha dedicato un paragrafo descritto come comunicazione sociale del rischio, in cui espressamente dice: la protezione civile, nel momento in cui fornisce informazione alla pubblica opinione, esercita una funzione operativa di prevenzione e di protezione. Quindi riconosce la consistenza della misura informativa in un'ottica di prevenzione e precisa che quella comunicazione deve avere un livello di trasparenza e di correttezza scientifica e di un linguaggio comunicativo adattato ai canoni della chiarezza oggettiva e della inequivocità espressa. Quindi, riguardando evidentemente la condotta dell'unico imputato poi condannato. Altro aspetto, e qui chiudo, legato a queste misure informative, è quello del cosiddetto principio di precauzione. Anche su questo la Cassazione chiarisce che non è sulla base di questo criterio che possiamo stabilire la sussistenza di un nesso causale, perché il principio di precauzione lascia un livello di sospetto, certi presupposti a fronte del rischio di effetti negativi, ma manca in questo caso la possibilità di escludere meccanismi concausali di altro tipo, e quindi non dà attendibilità e fondatezza alla valutazione, quindi alla possibilità di dare una valenza causale a un certo tipo di presupposti e di valutazioni rispetto all'evento che si determina. 5 minuti solo. Rispetto al secondo aspetto che riguarda l'accertamento giudiziale in tema di responsabilità colposa per omissione, e cioè una volta che mi sono posto il problema del nesso causale, è evidente che diversa dalla verifica causale è quello dell'imputazione colposa. Cioè il problema qual è? Ho individuato un nesso tra un comportamento doveroso, tra cautele che sarebbero dovute essere adottate e l'evento stesso. A questo punto devo chiedermi se quel tipo di comportamento poteva essere imputato ad un certo soggetto tenuto a osservare determinate regole cautelari che generano obblighi giuridici. È chiaro che quindi sono due i piani anche su questo, di quello che viene chiamato il rimprovero colposo, cioè l'aspetto oggettivo: io devo trovare delle regole che imputo siano state violate. Non mi basta dire l'evento poteva essere evitato con certe misure e basta. Secondo aspetto di questa imputazione colposa, devo dimostrare che il soggetto a cui imputo questa violazione aveva una capacità soggettiva e concreta, e quindi il profilo dell'esigibilità della condotta, secondo quella criterio dell'agente modello, che è sì un soggetto ideale, ma che devo anche qui calare nella realtà rispetto ai compiti dei poteri. Francamente mi viene in mente quello che la dottoressa Pedersini diceva questa mattina: c'è un passaggio di competenze da Stato e Regioni, basta, per individuare poi posizioni di garanzia, gestione di rischio rispetto a situazioni in cui, come bene aveva evidenziato, non c'era stato poi un passaggio adeguato di risorse, di competenze e di un passaggio, diciamo, che desse poi effettività anche a quel tipo di compiti e di ruoli. Insomma, questa posizione di garanzia che sappiamo dobbiamo costruire per dire a un soggetto: tu avevi degli obblighi e ne rispondi, è chiaro che è un'operazione che ha una grossa complessità e delicatezza, e sconta però quella dimensione personalistica che ha l'accertamento penale, che in qualche modo alla fine deve arrivare attraverso questi passaggi a imputare a un soggetto un comportamento sotto profilo sia oggettivo che psichico. Capiamo la complessità, a maggior ragione rispetto a problematiche come quelle di calamità naturali, proprio perché è evidente che in tema di protezione civile c'è una complessità e un'articolazione di poteri e di responsabilità che in qualche modo pone il rischio di quella che è stata chiamata una ridondanza soggettiva delle responsabilità, per cui all'inizio, nel dubbio, indago un novero quasi indiscriminato di soggetti, perché devo ancora decidere quelli che secondo me sono i veri responsabili. Voi capite la delicatezza e anche in qualche modo l'effetto che può produrre questo tipo di approccio, che però è legato a una difficoltà oggettiva, quindi alla necessità di definire e differenziare in modo concreto ruoli, compiti e regole. L'aspetto collegato, e qui davvero chiudo questo tema, è anche dare sostanza a questi obblighi, perché qualcuno le avrà viste alcune imputazioni su questo tipo di processi. Impediva di effettuare che si determinasse un certo evento, oppure aggravava il rischio di, oppure ometteva di vigilare. A volte cosa manca? Manca proprio la regola, che può essere normativa, di esperienza, ma me la devi definire, me la devi concretizzare, perché altrimenti è evidente che se non c'è una fonte normativa chiara che determina un obbligo, qual è il rischio? Il rischio è che il mio intervento, che dovrebbe essere in qualche modo di verifica di una responsabilità, produce incertezza e alimenta quel rischio che invece io vorrei ridurre. L'esempio del terremoto, davvero dopo non ne parlo più, è interessante perché metteva di fronte responsabilità di costruttori e progettisti di edifici realizzati nel 92 rispetto a normative tecniche che in materia sismica imponevano certe cautele. Cautele però che erano previste solo in zone a rischio sismico. La qualificazione del rischio sismico di quegli delle zone in cui si trovavano quegli edifici è successiva. È chiaro che in quel caso la posizione di garanzia era statica, un progettista può rispondere nel momento in cui realizza l'opera e quindi rispetto a quello che è l'orizzonte di norme e di obblighi che gli impone di edificare in un certo modo. Il datore di lavoro, che era l'altro imputato, rispondeva invece di non aver garantito un ambiente di lavoro sicuro al lavoratore deceduto, anche attraverso un omesso aggiornamento delle conoscenze tecniche legate a quegli edifici, allora quelle norme tecniche che non potevano valere al costruttore, perché dovevamo collocare la sua posizione di garanzia al momento in cui era stato edificato e progettato l'edificio, valevano invece in un'ottica dinamica nei confronti del datore di lavoro, perché è evidente che la posizione di garanzia che aveva il datore di lavoro non era rispetto all'immobile, ma era rispetto alla sicurezza e alla salute del lavoratore, e quindi quell'obbligo di aggiornamento consentiva di recuperare quella normativa tecnica che al momento del terremoto 2012 era efficace e quindi imponeva dal punto di vista delle regole cautelari una determinata condotta. Nel 2016, sto concludendo, si è tenuta una sessione nel Consiglio Superiore della Magistratura proprio dedicata a questi temi. Ho voluto saccheggiare, lo dico brevissimamente, una ricognizione che ebbe a fare un consigliere della Fondazione CIMA, che è un ente di ricerca che si occupa proprio di ricerca scientifica in tema di eventi calamitosi, di alcuni esempi. Il dato statistico interessante era che fino al 2006 risultavano, perlomeno con sentenza definitiva, 7 procedimenti per eventi connessi a responsabilità della protezione civile. Dal 2006, nei successivi 10 anni, 80. Quindi un aumento esponenziale anche rispetto a quella evoluzione anche giurisprudenziale cui accennavo prima. E i casi sono i più vari, anche se l'evento alluvione è quello che ricorre più di tutto, l'alluvione in Piemonte del 94, in cui rispondono il prefetto e il sindaco per aver contribuito ad aggravare il disastro alluvione. Nella Cassazione del 2008, per un'alluvione in Valle Aosta del 2000, viene chiamato a rispondere un geologo della regione perché aveva sottovalutato i dati tecnici a sua disposizione rispetto a un innesto di una frana che era sottoposta al suo monitoraggio. La Cassazione sulle colate di fango di Sarno, ricordate quella del 98, viene chiamato a rispondere il sindaco. Qui è interessante per omessa previsione. Il sindaco sostanzialmente si difendeva dicendo: capitavano queste colate, ma non abbiamo mai vista una così. Allora dice la Cassazione: attenzione, la tua responsabilità per omessa previsione non attiene a quello che avevi già visto, ma a quello che poteva capitare di più grave, ma che aveva caratteristiche tale per cui era prevedibile. Vedete che è un passaggio impegnativo. Quando parliamo di cambiamenti climatici, parliamo di eventi che all'inizio ci sembrano nuovi, inediti, con caratteristiche eccezionali. Allora la riflessione che dobbiamo fare è: quanto di prevedibilità ci può essere per questi eventi nel momento in cui, anche dal punto di vista scientifico, incominciamo a ragionare su quelle che sono le cause. Questa mattina il professor Tarolli ci ha dato un contributo significativo, individuando non solo nel cambiamento climatico, ma anche nelle opere di urbanizzazione dell'uomo, una delle cause del determinarsi di questi eventi che sono più circoscritti, hanno carattere più dirompente e grave. Allora è evidente che si innesta su questo tipo di ragionamento anche il concetto di prevedibilità. Una sentenza, in realtà è di merito, la citava comunque l'esperto del Tribunale di Messina, recente del 2016, due sindaci che rispondono per omessa adozione del piano di emergenza, e omessa effettuazione di opere di prevenzione e omessa allerta evacuazione. Quindi tocchiamo, diciamo, queste che sono in qualche modo le nuove frontiere. Concludo. In sintesi, io credo che quando parliamo di accertamento giudiziale, lo abbiamo già detto, l'importante è individuare in maniera circostanziata l'evento rispetto alle sue caratteristiche di prevedibilità e evitabilità secondo la sua natura. Definito l'evento, individuiamo la condotta doverosa, questo secondo un giudizio probabilistico. Anche qui, qual è il criterio? Possibile, probabile, alta probabilità logica. Sono formule giuridiche che possono dire tutto e nulla, ma che rendono, io credo, stringente e urgente la necessità di motivare questo passaggio, e cioè individuare la condotta doverosa che avrebbe potuto evitarlo, caratterizzando il fatto storico, lo ribadisco. L'individuazione del gestore del rischio, cioè del soggetto munito di compiti, titolare di poteri e capacità, è evidente che è il presupposto per esigere questa condotta, perché non possiamo chiedere conto a persone che non avevano il potere e il dovere di evitare un certo danno. E questo tipo di accertamento richiede, prima di tutto, al giudice questa apertura, questa capacità di raccogliere tutti gli elementi concreti del fatto e anche tutti quegli apporti di conoscenza e di informazioni disponibili, secondo quei canoni di attendibilità e di affidabilità che permettano poi di superare quelle problematiche legate all'individuazione delle misure esigibili in concreto, perché più chiari sono gli obblighi, e questo mi sembra evidente, e più chiara è la responsabilità nella prevenzione, più si restringe quello che paventavo come rischio maggiore, cioè che l'intervento repressivo assuma un carattere un po' indeterminato e lontano dalla realtà. Col paradosso, dicevo, che invece che affrontare il rischio lo rendano più concreto e vicino. Vorrei terminare solo con due spunti positivi, perché altrimenti veramente navighiamo, e non me ne voglia chi parla di acque prima e dopo di me, nell'incertezza più assoluta. Io credo che uno degli aspetti più importanti sia affrontare il tema del rapporto tra il giudice e la prova scientifica. Troppo spesso nei processi ci ritroviamo con percorsi di indagine, anche di accertamento, in cui in fondo chi regge la prova chi è? È il consulente a cui ci affidiamo, che in qualche modo chiediamo le risposte. Ma le risposte ci deve dare il consulente. Non possono essere le risposte in termini di accertamento, che prevedono tutti quei criteri e quei vagli che non sono solo legati al dato scientifico di partenza. Allora gestire il rapporto con il consulente a volte diventa il momento necessario, lasciando perdere la storia che il giudice è il peritus peritorum e che sa tutto e che quindi quello che dice il consulente garantisco io. Ma cosa vuoi garantire? Quello che deve garantire, come si dice, il giudice è un legittimo ignorante e deve essere consapevole e rivendicare questo ruolo, è garantire il metodo dell'esperto e le fonti che l'esperto porta. E quindi aprirci a un confronto. Nelle esperienze processuali che ho avuto io, l'adozione per esempio di momenti processuali in cui dopo aver sentito i singoli consulenti si è aperto un confronto tra di loro, è stata un'esperienza positiva che all'inizio lasciava un po' sgomente e sparite le parti. Ma come? Non è previsto? Un confronto? Cos'è? Basta. Giudici e avvocati tacciono, questi sono i consulenti, parlatevi tra di voi. Perché a volte quello che dovrebbe essere l'ambito più scientifico e oggettivo diventa invece il terreno di scontro più drammatico. Però giocare a carte scoperte, il processo penale è un processo in cui ci sono dinamiche particolari, in cui si tende evidentemente a giocare, come diceva un mio vecchio parente avvocato, di fioretto, aspettando il colpo più efficace. In questo tipo di tematiche, di processi, no. Bisogna cercare di coprire il più possibile e prima gli spazi di incertezza e di confronto. L'altro aspetto che mi interessa è legato anche alla possibilità, ma qui è il legislatore che deve dialogare anche con la giurisprudenza, di riuscire a calibrare anche il livello di responsabilità. Faccio un esempio, in tema di responsabilità medica, col decreto Balduzzi si è cercato un po' di graduare anche i profili di colpa. E guardate, io ricordo per esempio 20 anni fa, in tema di amianto, responsabilità che io imputavo a soggetti rispetto a morti che si erano determinati 10 anni prima, ma a fattori di rischio che si erano innestati 30-40 anni prima, con una responsabilità colposa che quindi rimandava a quell'epoca. Tutto ci stava, la giurisprudenza su questo è maturata, i processi si sono fatti, ma è chiaro che quando ci domandiamo qual è la sostanza umana in gioco, anche in un processo penale, nei processi colposi dobbiamo essere consapevoli che una graduazione della colpa ci può stare, non deve scandalizzarci anche che il rimprovero colposo possa trovare anche una sua gradazione, che magari, come succede in responsabilità medica adesso, di fronte a regole non chiaro, magari di fronte a aspetti di responsabilità minima, si possa pensare anche a un diverso tipo di risposta. Allora concludo con un augurio, anzi una premessa. Diceva qualcuno che l'uomo è un essere essenzialmente colposo e nella società del rischio dobbiamo in qualche modo accettarlo e rivendicare il fatto che se il processo penale è un presidio di tutela, è chiaro che a volte l'intervento repressivo maschera una prevenzione che è mancata e dobbiamo rendercene conto questo e anche capire come le soglie anche delle tutele e della prevenzione diventano sempre più alte e aperte, ma anche renderci conto che è compito nostro, e me ne assumo evidentemente in primo per il mio modestissimo ruolo di giudice che tutti i giorni deve dare una risposta soprattutto al cittadino, di sorvegliare il fatto che per quanto in nostro potere un uomo non sia chiamato a sopportare colpe che non siano sue. Grazie, arrivederci.
Grazie, dottor Giacomelli, per questa bellissima relazione che illuminato i passaggi.